Introducing Signora Musica.
Sentitissimo buongiorno a tutti gli amici di Radio Revolution. Dagli studi di chimica è Francesco che vi parla, alla guida di un signora musica che, a quanto pare, piace, nonostante non si prenda molto sul serio. Infatti, in molti mi hanno chiesto per quale motivo abbia una sigla così stonata e strampalata. Semplice, per mediare alla musica di livello, quasi sempre di livello, che passo, avevo bisogno di una sigla totalmente fuori dal coro. Oggi il nostro viaggio nella musica fa tappa di un aspetto frequentissimo di quest'arte, un aspetto che si è ripetuto in tutti i tempi, decisamente negli ultimi secoli di molto frequentemente. Purtroppo però il tempo è quello che è e le esclusioni saranno molte e importanti. Vi voglio infatti portare all'attenzione alcune composizioni o canzoni il cui testo o la cui musica hanno richiami piuttosto espliciti ai concetti di sacro e religioso. Mi sono concentrato più che altro sui richiami alla religione cristiana, in quanto è quella che in Italia, e anche per me quindi, conosco meglio e conosciamo meglio in Italia. Ma vedrete che molti elementi pagani si sovrapporranno a temi più ortodossi. Per parlare di commistioni tra sacro e profano, però, è necessario ricordare che la musica occidentale, dal Medioevo ad oggi, ha avuto notevoli influenze da parte della musica sacra, in particolare da partire da quella medievale. La prima a venire scritta su spartiti, in realtà non erano proprio spartiti, erano manoscritti, su cui manoscritti degli inni, dei canti sacri, su cui i monaci scrivevano alcune annotazioni sulle parole, alcuni accenti che piano piano si sono evoluti fino a diventare la notazione che conosciamo oggi. E quindi è un'evoluzione che è partita appunto dai canti sacri dei riti cattolici cristiani. Per molti secoli gli strumenti, quindi la strumentazione, sono stati considerati diabolici in quanto emanazione della musica del popolo. Quindi vennero esclusi dalle esecuzioni nelle chiese, nelle cappelle, e la musica infatti sacra è sempre stata per lunghissimo tempo, nei primi secoli, totalmente vocale. Ma la musica del volgo, quella del popolare, ebbe un parallelo sviluppo strumentale. Gli artigiani della musica, che componevano per corti e case dei ricchi, si impadronarono di queste tecniche, mischiando le tecniche a più voci sacre, la cosiddetta polifonia, all'uso degli strumenti. Oltre Alpe, quindi in Francia, nelle regioni fiamminghe, anche in Germania, iniziarono a diffondersi le chansons. Una di queste, molto famosa per gli addetti ai lavori, perché non penso che in molti di voi l'avranno sentita, è quella di Guillaume Dufay, artista del XV secolo, la cui Vergine Bella, appunto la chanson di cui voglio parlare, è stata composta su un testo poetico di Petrarca dal carattere eminentemente sacro. Così indietro non ci eravamo veramente mai spinti, quindi allacciate le cinture che si parte.
Thank you.
Una bella partenza, direi. Spero non vi siate troppo triturati gli attributi. Era la versione di Vergine Bella di Guillaume Dufay, una poesia di Petrarca, diretta da Michael Posch, eseguito dall'Ensemble Unicorn del 1996. Ma d'altronde è da questo tipo di composizioni che in parte derivano le canzoni che ascoltiamo oggi, ovviamente mediate da secoli di influssi e innovazioni. A stringere le maglie delle contaminazioni ci hanno pensato Simon & Garfunkel, un duo piuttosto noto degli anni 60 e 70, che ha intonato un mottetto, cioè una composizione sacra di scrittura piuttosto facilmente eseguibile in ogni momento. Stiamo sempre parlando di composizioni che venivano cantate, suonate, eseguite comunque in cappelle di musicali dove la musica appunto era l'ordine del giorno. E mottetti la cui struttura è tipicamente ha più voci e facilmente le voci stesse intonano lo stesso testo, ma in maniera sfalsata, quindi rincorrendosi un po'. Questa modalità di questa struttura verrà poi definita anche canone. Il mottetto di cui sto parlando è il Benedictus, scritto da Orland de Lassus nel tardo XVI secolo, quindi tardo Rinascimento, e i nostri Simon & Garfunkel nel 1964, quindi prima delle varie Mrs. Robinson e Sound of Silence, pensarono bene di rivedere la Benedictus in questo modo.
No.
La musica popular, quella del nostro quotidiano, ha spessissimo tratto materiale da testi sacri, come l'Ordinarium Missae, il testo base delle messe cattoliche. Spesso solo come pretesto e furba maniera di attrarre l'ascoltatore con qualcosa di conosciuto. Molto interessante, secondo me, l'unione tra canti pseudo-gregoriani, li definisco pseudo in quanto non sapremo mai in realtà come venissero cantati 10 secoli fa, l'unione di questi canti pseudo-gregoriani con l'elettronica, proposta dagli Enigma, tra i primi, un gruppo rumeno il cui primo album del 1990, appunto 1990 scritto con le cifre latine, quindi in lettere, vendette moltissimo. Il brano inizia con l'intonazione da parte di un coro maschile ad una voce, all'unisono, quindi viene chiamato in termini tecnici monodicamente, del Kyrie Eleison, una parte appunto della messa in latino, un coro affiancato da una marcia suonata con rullante. Poi, piano piano, arriva l'elettronica, il flauto diffusissimo in questo genere in questi anni, voci maschili e femminili di contesti decisamente di stampo erotico, in francese, e la chitarra elettrica. Se non vi piace, è tutta mea culpa.
Thank you.
sì, il testo era Kyrie eleison, Christe eleison, che è appunto una delle parti della messa in latino. Questa canzone degli Enigma, Mea Culpa, dell'album 1990 AD. Decisamente molto particolare, tant'è che ha più o meno aperto un genere, definirlo New Age, World Music, Gregorian, New Gregorian, non so, fa molto Stati Uniti dare definizioni di questo tipo. E la più diffusa e famosa e forse importante preghiera del cristianesimo è probabilmente il Padre Nostro, quella che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli nel Vangelo. Cosa succede però quando uno dei cantanti più teatrali della musica italiana contemporanea lo usa come spunto per un testo caustico come solo quelli del teatro degli orrori sanno essere? Semplice, finisce per bruciare e sferzare come acido. Con lo stile tipicamente declamatorio del cantante Pierpaolo Capovilla, accompagnato dalle chitarre distorte e una batteria decisamente martellante.
Padre nostro, che sei nei cieli, tu sia benedetto, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, così come noi rimettiamo ai debitori. Non mi indurre in tentazione, ma liberami dal male. Liberami dal male! Liberami dal male! Dal male! Dal male della malinconia! Liberami! Dal malaugurio, dai maldicenti, dagli ipocriti, dagli ignoranti, da questo contesto magari di uomini abbienti e miseri. Il prossimo è il remoto, il passato e il futuro non sono più niente. Non soltanto i terremoti, ma le guerre, le ingiustizie, il languore della fame. Come se fosse giusto, come se niente fosse. E dispersi in mare gli innocenti in galera, la fatica, il dolore e ancora la fame. Come se niente fosse, come se fosse giusto. Non soltanto io, non governo il mondo, ma pure io posso farci niente. Se non fosse così, sarebbe terribile. Non soltanto io, non governo il mondo, ma pure io posso farci niente. Non è compito mio, ci penserà qualcun altro. Padre nostro,
finisce per tutti, per i belli e per i brutti, e non c'è niente da fare. Se soltanto le pietre potessero parlare, griderebbero la vendetta. Padre nostro, non perdonarli mai, sapevano e sanno benissimo quello che fanno.
Abbastanza caustico per i vostri gusti? Credo proprio di sì. Erano il Teatro degli Orrori con Padre Nostro dall'album A Sangue Freddo del 2009. una canzone cattiva come soltanto il Teatro degli Orrori sa essere.
C'era una volta un re seduto su un sofà che disse alla sua dama: raccontami una fiaba. La dama cominciò.
La fiaba di oggi è piuttosto triste. Parla di un eccidio, di 770 morti tra uomini, donne e bambini sulle montagne bolognesi. Parla di Marzabotto, Montesole e di quella settimana di rastrellamenti da parte dei nazisti che causò una ferita, una delle tante, in quell'autunno del 1944. La fiaba di oggi non è una fiaba, è una storia. La storia di tutti noi, tutti coloro che non dovrebbero mai dimenticare, di tutti quelli che dovrebbero fare della memoria un prezioso dono. Oggi, a quasi 70 anni da quel tragico evento e da tanti altri simili stragi di quegli anni, posso in qualche modo ringraziare il caso, la fortuna, per avermi fatto scoprire negli archivi di questa radio un bel esempio di memoria che si rinnova. Parlo infatti di un CD live del giugno del 2001, pubblicato poi nel 2003, eseguito e registrato dai PGR, l'acronimo di Per Grazia Ricevuta, un gruppo nato sulle ceneri dei CSI, il Consorzio dei Suonatori Indipendenti, prima ancora noti come CCCP. Il live ebbe luogo a Montesole, vicino a Marzabotto, proprio per ricordare l'evento in una maniera molto evocativa, con testi riguardanti l'eccidio e musiche tra l'elettronico e il minimale, potenti veicoli di sentimenti altamente non esternabili. Tra testi totalmente secolari, canti di partigiani e quant'altro, si segnalano in particolare due incursioni dal latino, una tra cui ho scelto una, Libera me Domine, che è una preghiera tratta dall'Ufficio dei Morti. La voce di Ginevra Di Marco e il pianoforte, minimale anche in esso, è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Thank you.
decisamente toccante. Ora però, per cambiare totalmente mood, andiamo su qualcosa di molto più allegro, quantomeno di gioioso. Infatti vorrei parlarvi dei canti spiritual e gospel, diffusi all'inverosimile. Tra l'altro gospel forse non in tanti sapranno che è una parola che definisce il Vangelo, quindi dire canti gospel vuol dire canti del Vangelo. Sono canti appunto diffusi all'inverosimile nelle chiese protestanti americane, soprattutto quelle metodiste, e soprattutto quelle degli afroamericani, che a quanto pare hanno il ritmo nel sangue. Lo spiritual ha una struttura tipica di botta-risposta, quindi responsoriale, tra versi consecutivi, facilmente perciò memorizzabile e molto molto ritmato. Chi non ha saputo fare a meno di mettere il proprio marchio anche su uno spiritual? Ovviamente il grande Fabrizio De André, che in Spiritual, appunto, una canzone del 1974 dall'album Volume 1, scherza inserendo sì l'organo e la struttura detta prima, cioè con botta risposta, ma in una ritmica e con core che ricordano più un suono beat di un decennio prima, quindi qualcosa che avrebbe potuto fare gli Equipe 84, per esempio. Quindi vorrei regalarvi un po' di allegria, molto rara per quando si parla di Fabrizio De André, in questo Spiritual del 1974.
Dio del cielo, se mi vorrai, in mezzo agli altri uomini mi cercherai. Dio del cielo, se mi cercherai, nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
ma un attimo di gioia me lo puoi regalare. Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare. Scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Come una mosca cieca che non sa più volare. Come una mosca cieca che non sa più volare. Scendi dalle stelle, vienimi a salvare. Scendi dalle stelle, vienimi a salvare. Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso. Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso. Scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Scendi dalle stelle, vienimi a salvare. In mezzo agli altri uomini mi troverai. Nei campi di Gran Turco mi troverai.
Dio del cielo, io ti aspetterò. Nel cielo e sulla terra io ti cercherò.
Una maniera decisamente irriverente per trattare temi religiosi, ma De André è noto per non essere mai stato allineato con alcun tipo di ortodossia, nemmeno quella religiosa. Con altrettanta irriverenza, un altro gruppo ha scritto tre canzoni per il lato 2 di un famosissimo album, Aqualung, del 1971. Loro sono ovviamente i Jethro Tull, di cui abbiamo già fatto in parte conoscenza qualche puntata fa, quella nell'ambito delle intromissioni colte. E le tre canzoni a tematica religiosa di quell'album sono My God, Hymn 43 e Wind Up. La seconda in particolare assume la forma dell'inno. cioè una struttura con strofa piuttosto breve e un brevissimo ritornello, che in questo caso è Oh Jesus Save Me, quindi piuttosto esplicito come riferimento. Per togliere ogni dubbio, l'hanno pure numerato, 43 vuol dire appunto 43, così come gli inni ufficiali, però scherzando, ovviamente è l'unico che hanno scritto, quindi la numerazione è totalmente inutile. Ma si sa che nei primi anni 70 nessuno amasse scherzare e burlarsi di tutti come i musicisti. Senza dubbio, l'iconografia cristiana è stata spessissimo utilizzata come pretesto, ma anche in ottica dissacrante dalla cultura pop, intesa quasi totalmente come cultura commerciale. Vado oltre il musical celeberrimo Jesus Christ Superstar, forse il primo vero esempio di come la religione potesse venire sfruttata anche a livello filmico, senza troppe preoccupazioni del lato teologico e critico, ma dotato di caratteristiche che rendono ancora oggi appetibili quelle canzoni e quelle immagini. Un esempio nel mondo della musica pop e in generale dei video musicali è certamente rinvenibile in Like a Prayer di Madonna, singolo più venduto in Gran Bretagna nel 1989 e il 25esimo singolo più venduto degli anni 80 negli Stati Uniti. Però quella postilla che, essendo uscita nell'89, ha avuto essenzialmente meno di un anno per poter essere venduto, quindi potenzialmente rispetto a tanti altri sarebbe potuto essere di grandissimo successo. E, insomma, qualcosa di molto molto importante, trainato quasi certamente anche da un video che consiglio a tutti di vedere, in quanto intriso di una religiosità spiccia, pacchiana ed esagerata, ma che non stona per nulla rispetto al personaggio Madonna, una cantante esagerata fin dallo pseudonimo che ha deciso di utilizzare, o che quantomeno i produttori le hanno deciso di appioppare. Se la base ritmica è un prodotto tipicamente anni 80 e tipicamente di Madonna, altrettanto tipico dal mondo degli spiritual sono l'utilizzo dell'organo e l'inserimento dei cori, sia come accompagnamento senza parole, quindi soltanto con l'utilizzo della gola, sia anche come utilizzo responsoriale degli stessi. Da Madonna, come una preghiera, like a prayer, anche se preghiera proprio non è.
I'm down on my knees, I want.
È incredibile come si possa far diventare epica qualsiasi cosa se ci sbatti in mezzo dei cori. Madonna è, credo, la regina dell'esagerato, anche perché qualche anno fa, se non ricordo male, fece un tour dove si fece in qualche modo crocifiggere, giusto per rimanere in temi di iconografia cristiana. Nel video appaiono croci, appare una chiesa appunto di campagna americana, quella che dovrebbero da intendere. È un video piuttosto strano, molto, molto anni 80 e con un gusto anche molto pacchiano. E in questo video compariva Madonna, ovviamente, con il collo circondato da un crocifisso e anche all'inizio un crocifisso in fiamme. Ormai siamo avviati sul totalmente pagano. Probabilmente bruceremo tra le fiamme dell'inferno, ma ascoltando buona o ottima musica. Quello che ritengo io, quantomeno. Dalle fiamme della censura pare però ne siano usciti abbastanza bene i System of a Down, gruppo di istanza in California, ma di origine armena. Il loro new metal, crossover, chiamatelo come cavolo volete, nel senso che la definizione in questo caso è piuttosto difficile, ha avuto un notevole successo nel primo lustro degli anni 2000. Un loro singolo in particolare, Chop Suey, che in realtà è il nome di un piatto tipico cinese, quindi dovrebbe essere in cinese, il motivo per cui sia stato scelto come titolo della canzone mi è totalmente oscuro, perché non c'entra niente con quel testo. Questo singolo ebbe la sfortuna di arrivare alla prima posizione in classifica nella settimana dell'attentato alle Torri Gemelle nel settembre del 2001. Il testo parla del fatto che tutti quelli che muoiono per morte violenta, quindi non di morte naturale, sono in qualche modo visti dall'ideologia comune come persone che in qualche modo meritano di morire. Per esempio, fai uso di droghe, se muori per quel motivo te la sei cercata. Inseriscono così all'interno della canzone, nel bridge finale, quindi nella parte tra strofa e strofa, la frase che secondo il Vangelo avrebbe pronunciato Cristo sulla croce: Padre, nelle tue mani affido la mia anima. Ricordando in qualche modo che lo stesso Cristo fu uno tra quelli che meritava di morire, quantomeno nell'ottica dei giudei che lo condannarono scegliendo Barabba. Sì, comunque salvando il ladrone. È un testo sicuramente di non facile digestione, tanto che la censura americana lo inserì in una lista di canzoni da non passare in radio in quella settimana dopo la strage negli Stati Uniti, quindi si sentirono in qualche modo toccati nell'intimo da una canzone ad argomento non prettamente religioso, ma appunto di inno alla difesa della morte come qualcosa di, come una scelta non per forza negativa. Per fortuna la musica va oltre le stupide chiusure della politica e della censura. Questi sono i System of a Down con Chop Suey.
Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. French suicide. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die.
Siamo ormai giunti alla conclusione di questa puntata sacra, tra virgolette, nel profano della musica popular. Non vi ho voluto coscientemente parlare di tutta quella musica fuoriuscita dalle idee del Concilio Vaticano II, idee che volevano avvicinare la Chiesa ai giovani. Quella musica composta da gruppi come Gen Rosso, Gen Verde, quasi totalmente sconosciuti, ma le cui canzoni sono vere e proprie canti da messa, che sfruttano arrangiamenti pop, rock e beat, diventati anche molto noti perché essenzialmente nelle messe si è iniziato a cantarli molto di frequente. Sarebbe stato un po' come ribaltare il titolo della puntata, facendo diventare il profano nel sacro. E poi essenzialmente sono composizioni musicalmente molto povere, coppie anacronistiche di successi commerciali ormai superati, cioè tendono ad arrivare molto tardi rispetto all'attualità musicale. Bene, ho fatto la mia solita invettiva gratuita di puntata e con questo più o meno chiudo le trasmissioni. Vi ringrazio per l'attenzione. Se volete avere anche qualche altro spunto d'ascolto in più, cercate Signora Musica su Facebook. Ricordate che è scritto S'Ignora Musica, perché sì, il titolo è ambivalente. E ogni tanto pubblico degli approfondimenti musicali, quindi degli nuovi spunti come video su YouTube legati alla puntata che è già uscita. Seguite ovviamente anche il resto della programmazione di Radio Revolution, ci sono programmi divertenti oltre a quelli pallosi come questo. E a proposito di Radio Revolution, vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti, hanno contribuito a formare i 2 miliardi di persone, in realtà probabilmente erano 2000 persone, ma è comunque tantissimo e grazie mille. Sono venuti alla festa di Radio Revolution, la Revolution Night del 16 maggio, sto incredibile, bellissimo. Per concludere, una preghiera per una nazione da parte di un grande gruppo inglese, secondo me, da Bristol, i Massive Attack, noti per chiamare a cantare artisti dalla voce stupenda, quindi in ogni loro album, oltre ad essere i primi a esporsi con la propria voce, hanno degli ospiti di artisti piuttosto importante, più sono andati avanti negli anni e più hanno trovato le collaborazioni di cantanti di grido, insomma. Per la A Prayer for England, quindi una preghiera per l'Inghilterra, del 2003 hanno vinto la diffidenza di Sinéad O'Connor, una cantante irlandese la cui voce stupenda è stata negli anni associata alla sua figura di moderna sacerdotessa del rock e in qualche modo anche di una donna che si è votata a una vita religiosa e ascetica, poiché se non sbaglio ha acquisito anche degli ordini minori. E toni cupi e una voce sublime, questa è l'invocazione a un'entità superiore, forse Dio, forse qualcos'altro, chissà, da parte di Massive Attack. Noi ci salutiamo qui, grazie per avermi seguito, alla prossima.
Revolution.